come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui con la Zanzara, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it, TG2.
In aula a Milano per il processo Anton Veneta, Aldo Brancher annuncia le dimissioni da ministro. Berlusconi: condivido la scelta, evitate strumentalizzazioni. L'opposizione: un nostro successo. Manovra economica, incontro ad Arcore tra Berlusconi e Tremonti. La Marcegaglia dice: accolte le nostre richieste su fisco e incentivi sull'energia rinnovabile. I consumi delle famiglie in calo dell'1,7% nel 2009. Una famiglia su tre dichiara di aver risparmiato sulla spesa alimentare. Cali nella fascia medio-alta. Un italiano ucciso a colpi di pistola in un locale del quartiere a luci rosse di Hannover. Gravemente ferito un altro italiano. La sparatoria dopo una lite sui mondiali. Identificato l'assassino, è un tedesco.
Studio aperto.
Il ministro Brancher si è dimesso, l'ha annunciato in tribunale a Milano. Berlusconi: condivido la sua decisione, ha voluto evitare polemiche strumentali, è una scelta per il bene del paese.
Ho deciso.
Che hai deciso?
Me ne vado.
Caro Luca, Brancher si è dimesso.
Brancher
si è dimesso. Senti cosa aveva detto. Brancher, cosa aveva detto non più tardi di 10-15 giorni fa, forse meno, sentite.
L'ipotesi di dimissioni è una possibilità che sta prendendo in considerazione?
Ma nel modo più assoluto.
Poi se l'era presa con gli italiani che dopo la sconfitta ai mondiali si erano, avevano riversato tutta la rabbia su di lui. Sentite, Brancher.
È una cosa indecente, non ho mai visto l'Italia, dopo che ha perso i mondiali, che se la prenda con me. Scusi, ma è una vergogna. Mi ritengo una persona equilibrata e onesta, di buon senso.
E oggi al processo per la vicenda Anton Veneta.
Anticipo in questa sede la mia decisione irrevocabile di dimettermi da ministro, proprio al fine di consentire un rapido...
Caro Luca, funziona il che pensi mi di Berlusconi o no?
Beh, se questo è il che pensi mi... ci aspettiamo effetti straordinari. No, è noto, e ormai la Zanzara è diventato un baluardo della cultura democratica, che c'è veramente un respiro molto breve. Tutti questi ministri che si sono in vario modo dimissionati, colpiti e affondati, non sono riusciti neanche a mantenere un tono tragico. Appunto, tu hai fatto sentire Brancher, ma noi ci ricordiamo Scajola.
Sciabboletta, pare Sciabboletta è tornato alla Camera. Così riporta Dago Spia, si fa rivedere la Camera, forse per la diaria parlamentari, non ci credo.
Cioè, non riescono ad avere grandezza, stanno lì aggrappati alla poltrona, poi quando vengono sradicati da eventi ignominiosi se ne vanno sbattendo la porta e dicendo che hanno il senso dello Stato. Quindi non è un bel periodo, non si sa. Siamo l'unico paese in cui se il governo perde punti anche l'opposizione perde punti, perché poi il grosso problema adesso sarà il PD.
Perché?
Perché è l'unica opposizione al mondo che è terrorizzata dall'idea che si vada al voto anticipato, no? Cioè, non esiste, di solito chi si candida a governare dice: meno male, cade il governo, adesso tocca a me. Invece si sono già divisi ieri Bersani e Franceschini, e insomma, sono terrorizzati dall'idea di dover scegliere, si lacereranno fra chi vorrà il governo istituzionale con Fini, chi non lo vorrà, insomma, un casino.
A proposito di andarsene o no, riprendiamo con la canzone innanzitutto, perché è molto bella. Italo Bocchino oggi a Repubblica TV, che dice: beh, insomma, alla fine se proprio qualcuno se ne deve andare dal partito è Berlusconi, mica noi.
Se Berlusconi pensa che non ha più bisogno di noi, può decidere lui di lasciare il Popolo della Libertà, di costruirsi un altro soggetto politico, e noi proseguiremo l'esperienza del Popolo della Libertà. Non si capisce perché ce ne dobbiamo andare noi.
Bocchino, che poi ha detto il caso Brancher è stato più dannoso dal punto di vista dell'opinione pubblica del caso Noemi e del caso D'Addario. Osvaldo Napoli, che è un dirigente del PDL, fa un'osservazione che non è del tutto folle, almeno secondo me. So che magari Luca non è d'accordo. Cosa dice Napoli? Beh, insomma, i finiani certo che vogliono restare nel PDL. Da quando esiste questa corrente praticamente hanno la visibilità che prima non avevano.
E lo credo bene, caro Italo, che voi non uscite fuori dal PDL. Oggi avete un'immagine, una comunicazione, un messaggio mediatico che è enorme, perché non c'è trasmissione televisiva dove non viene rappresentato uno del PDL, un finiano e uno dell'opposizione. Non esiste giornale che oggi dica Italo Bocchino PDL, esistono i giornali, esistono le televisioni che dicono Italo Bocchino finiano oppure Italo Bocchino di, come si chiama l'associazione, in questo momento mi sfugge,
Generazione Italia.
Ma non succedeva questo nemmeno nel peggio della Democrazia Cristiana o nel peggio del Partito Socialista, e voi di AN in termini di correnti ve ne intendete abbastanza.
Caro Luca, sai, io alla fine non ne posso più di questa vicenda di Berlusconi Fini. Si faccia chiarezza una volta per tutte, perché...
Ma se ne vadano tutte e due. No, ma hai notato queste battaglie? Volevo dire, non ti sei appassionato alla vicenda del tridente d'oro?
Ah, il tridente d'oro di Fini subacqueo, del Fini subacqueo. Beh, c'è stata anche una rettifica adesso, una rettifica pare dell'accademia, dei subacquei.
Dei subacquei, che dice che il giornale ha creato una trappola e da così è stato ingannato tutto, perché il giornale ha scritto che Fini non merita il tridente d'oro. Siamo veramente alle ripicche personali.
Beh, oggi la foto di Fini col tacciato di traditore col saluto romano.
Ma qua bisogna dire, ecco, facciamo un po' di filologia. Quella foto è presa, ovviamente era prima la copertina di un libro dell'edizione Mitiche Edizioni Caos, Il fascista del 2000.
Mitiche, giustamente, Mitiche Edizioni Caos.
Poi è stata, e quindi era antifascismo, tra virgolette, da sinistra.
Sì.
Poi è stata riciclata, è diventato un manifesto di Forza Nuova, antifinismo da destra. E adesso
viene utilizzato in funzione antifini dal giornale, certo.
Antifinismo dal giornale è fantastico, nel senso di come le icone segnano più di tutto la storia dei leader.
Ti voglio fare sentire una delle domande ficcanti, tipo quelle che tu farai questa sera a Brunetta, ospite della tua trasmissione sulla 7, che Emilio Fede ha fatto a Berlusconi, credo sabato, due giorni fa, durante il TG4. Il giorno prima Berlusconi aveva detto la sua al TG1, al TG5, il giorno dopo al TG4. Senti che domanda, proprio che ha messo in grandissima difficoltà Berlusconi. Fede, violini, violini e poi Fede.
Che parliamo di informazione anche su un altro argomento. All'estero, da Toronto, dove lei ha mediato il vertice mondiale dei capi di Stato e di Governo, ricevendo anche ringraziamento e l'abbraccio anche di Obama e di Medvedev, al Brasile, dove il presidente Lula lo ha accolto e anche la popolazione con grande affetto. Lei però in quell'occasione, durante la conferenza stampa, se ben ricordo, si è lamentato. Perché? Perché certa informazione non riconosce all'Italia il prestigio a livello internazionale che invece andrebbe riconosciuto, e non soltanto, che non riconosce i meriti di questo governo.
Guardi, direttore, quando ho detto che ci vorrebbe uno sciopero contro i giornali, fatto una
Luca, che domande, che domande bellissime, la popolazione, il grande affetto della popolazione brasiliana. I giornali che non riconoscono.
Affettuoso con Brunetta, perché lei è simpatico, Brunetta.
No, guarda che troverai.
Lo potrebbe fare tranne il ministro, per me.
No, perché dici così? Assolutamente no, non è vero.
No, ma sai perché? Ora non è una battuta, perché ha rappresentato una linea sconfitta. Gli dirò questo. Cioè, nel PDL,
linea sconfitta in che senso?
La sua linea è stata divorata dal tremontismo reale, no?
Sì, quello un po' è vero, però.
Siamo in un tempo di crisi, si fanno investimenti e obiettivamente tutte queste cose non si sono fatte.
Però oggi, per esempio, in un'intervista al Corriere della Sera dice che dalla parte di Tremonti, nella guerra, agli sprechi delle regioni o comunque ai soldi e ai finanziamenti delle regioni, il suo antitremontismo, insomma, è a correnti alternate, no?
Sì, perché c'è un po' di fronda, questa è l'altra caratteristica di involuzione della politica italiana. Non esistono più né l'opposizione e nel governo, e neanche dentro il governo esiste una maggioranza e una minoranza, esiste sempre la fronda, cioè quelli che dicono che però poi sono pronti a tirarsi indietro. E non è un bel segnale, né a destra né a sinistra, no?
No, quello no. Ti voglio far ascoltare un personaggio, un costruttore romano che si chiama Mezza Roma, il quale insieme a Licio Gelli, aiutami tu Telese, com'è possibile, ha creato un movimento per la protezione, non so che cosa, del crocefisso, per carità, adesso non vogliamo dare troppo addosso a questa iniziativa, però pare che il promotore sia Licio Gelli e poi c'è il costruttore Mezza Roma. Senti che dice sul crocefisso.
Nasce il movimento etico per la difesa internazionale del crocifisso per dare una risposta a questo mondo che ormai si è secolarizzato. Già la Grande Camera ha deciso all'epoca di far togliere il crocifisso dalle aule, adesso sta riprendendo in considerazione, diciamo così, la mozione fatta dal nostro governo. Noi vogliamo sostenere questa mozione e vogliamo cercare di dare una risposta ai molti giovani, diciamo un po' a tutti quanti i cristiani cattolici, per far, diciamo, riconsiderare il nostro crocifisso come il simbolo principale della nostra storia.
Roberto Mezza Roma insieme a Licio Gelli, Telese.
Beh, dicevo che povero crocifisso difeso da Mezza Roma e Licio Gelli, non ho troppo rispetto per questo simbolo. No, dicevo che è buffo che anche Travaglio, se tu vedi sul blog del Fatto, il pezzo di Travaglio più letto in assoluto è quello in difesa del crocifisso.
Contro Gelli e Mezza Roma.
No, prima. Evidentemente è un problema molto sentito ed è un altro paradosso italiano, perché il cattolicesimo è la cultura, diciamo, indiscussa di questo paese, ma i cattolici si sentono sotto attacco, forse da parte dei cattolici.
Fabio da Milano. Fabio, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, buonasera.
Dica.
Senta, il mio intervento era, diciamo, in relazione un po' all'atteggiamento che Telese ultimamente ha preso con chi prende di mira, scusi il giro di parole, però anche stasera presa in giro di una persona che comunque si è dimessa, e quindi bisognerebbe che ci fosse un pochettino più di rispetto in questo senso. Però
ma noi non dobbiamo avere rispetto, Fabio, non dobbiamo avere rispetto, dobbiamo analizzare le cose per quelle che sono.
No, perché il signor Telese sta prendendo un trend a livello di sciocchezze che è veramente...
Ma quali sono le sciocchezze dette su Brancher, mi scusi?
L'altra sera gli ho sentito dire addirittura che l'ultimo baluardo di informazione libera è la 7, cioè veramente...
No, veramente dubito.
Siamo all'incredibile, si vada a risentire... Esattamente che cosa ha detto
Fabio,
Telese,
siccome
veramente. Poi tra l'altro devo dirle anche un'altra
Fabio,
cosa.
Fabio, un attimo, si fermi un secondo. Il fatto che io ogni tanto, e adesso Luca ti do la parola, e Telese un po' più spesso, entrambi lavoriamo per la 7, e siccome siamo delle persone che hanno un minimo di sale in zucca, dubito che da parte nostra possa venire una frase di questo tipo, che la 7 è l'ultimo baluardo della libertà di informazione, perché sarebbe ridicolo oltre che falso. Luca.
No, ma volevo dire a questo signore molto cortesemente che non ho nessun rispetto per Brancher effettivamente, cioè credo che le dimissioni, quando sono un atto volontario, sofferto, abbiano una loro dignità, ma che Brancher sia stato cacciato a calci nel sedere lo dimostrano le sue frasi, che non si voleva mai dimettere, Scajola non si voleva mai dimettere, Bertolaso non si voleva dimettere, sono tutti dei ministri che sono in una brutta situazione e che non si vogliono dimettere, quindi non c'è una stima per un gesto che è stato imposto da fattori esterni alla volontà di Brancher. Poi lei ha un'altra idea, sono assolutamente contento se lei ce l'ha, a prescindere da quello che dico io. Quanto alla 7, sa, ho una certa eleganza, per cui lavorando alla 7 non faccio degli spot della 7, però ho anche molto orgoglio, quindi penso che sia uno dei canali liberi e una delle voci libere, perché ci lavoro e posso dirlo per esperienza.
Fabio, vuole replicare? Fabio, lei si è perso?
Sì, no, dicevo che io sono d'accordo che lui può essere orgoglioso della rete in cui lavora.
Ma lasciamo perdere la 7 adesso, che discorso è la 7? Chi se ne frega?
Lecito.
Ma no, nessuno ha mai detto che è l'unico baluardo della libertà di informazione, Fabio, nessuno ha mai pronunciato questa frase.
Guardi, mi creda. L'altra sera, è stato forse un paio di settimane fa, Deleuze se ne è venuto fuori con questa frase. Io tra l'altro chiamai per potergli replicare in diretta.
Vabbè,
perché veramente
Fabio, adesso...
è una sciocchezza di un'enormità talmente grande che meritava una risposta.
Bene,
io tra l'altro non sono mai intervenuto, quindi intervengo perché mi sembra che Deleuze veramente su un certo tipo di argomenti, a parte quest'ironia assolutamente fuori luogo con Brancher che non gli ha fatto assolutamente niente.
Ma se non si usa l'ironia, a parte che non è che si debba usare l'ironia solamente verso quelle persone che ci hanno fatto qualcosa, altrimenti non la useremmo quasi mai. Fabio, a lei non piace l'ironia su Brancher, invece noi su Brancher ironizziamo e se ne faccio una ragione, punto. Noi rispettiamo il suo pensiero, come la pensa lei, noi ironizziamo sul fatto che Brancher si è dimesso per le pressioni ricevute da Berlusconi, eccetera, dopo aver detto che non si sarebbe mai dimesso. E che vuole fare? Siamo qui 19:17, caro Luca, sentiamo come ci presenta la giornata del TG3, ti sei preparato a questo scontro con Brunetta o no?
No, nessuno scontro.
Oh, vabbè, comunque
Tarallucci.
Che Tarallucci, con Brunetta non possono mai essere Tarallucci. Sentiamo TG3.
Brancher si dimette da ministro, Berlusconi una scelta concordata per evitare polemiche, l'opposizione è una nostra vittoria. Ultime correzioni alla manovra, la Confindustria ha accolto le nostre richieste, Berlusconi vede Tremonti, domani l'incontro con le regioni. Per la prima volta in 10 anni cala la spesa delle famiglie, anche di quelle a reddito medio-alto, si risparmia su tutto, alimentari compresi. È crisi tra Turchia e Israele per il blitz contro la nave dei pacifisti. Ankara esige delle scuse, 10.000 in piazza per il soldato Shalit. Domani riprende il processo agli 8 adolescenti che nel marzo 2007 violentarono una loro coetanea. Paese e sindaco si schierarono con i ragazzi. Ancora voci dall'inferno del carcere libico dove 245 eritrei sono rinchiusi in condizioni disumane. Silenzio della Farnesina. Belle ossa in bikini negli spot per conquistare nuovi viaggiatori. La trovata di alcune compagnie russe scatena indignazione e polemiche in Australia.
E andiamo a sentire anche Sky.
Brancher annuncia le dimissioni da ministro in tribunale a Milano, chiesto il rito abbreviato.
Berlusconi ha condiviso la scelta, soddisfazione tra i finiani, ancora tensioni nel PDL.
Esulta l'opposizione, per il PD è l'indegna fine di una pericolosa pagliacciata.
Manovra e imprese, la Marcegaglia annuncia accolte le nostre richieste sulle norme fiscali.
L'anno della crisi per l'Istat, forte calo dei consumi familiari anche sul cibo.
Lite sui mondiali, un italiano ucciso nel quartiere a luci rosse di Hannover.
Il caldo record mette in allarme 5 grandi città, ma l'AFA ha i giorni contati.
Blitz a Gaza, la Turchia pronta a rompere con Israele se non arriveranno le scuse.
La Roma, fra speranze e addii, Adriano sbarca a Fiumicino mentre si chiude l'era Sensi.
Domani Olanda-Uruguay con uno Snyder da pallone d'oro, Maradona verso l'addio.
Allora, voglio farvi ascoltare e voglio far ascoltare anche Luca Telese, Stracquadanio versus Giannini, vice direttore di Repubblica, questa mattina a Omnibus su la compravendita dei deputati, dei senatori, dei finiani. Pare che in un'intervista a Repubblica o comunque in un colloquio con Repubblica Fini abbia adombrato la possibilità che Berlusconi, chiamando uno ad uno i finiani, li possa convincere attraverso, insomma, metodi non proprio ortodossi. Sentite.
Fini parla esplicitamente di un Berlusconi che chiama uno per uno i parlamentari del PDL, diciamo i cosiddetti finiani, e gli dice: ci dobbiamo vedere, dobbiamo parlare, profilando quella che in altre occasioni abbiamo definito la compravendita, per così dire. No, è qui
siamo raffinati. Quando un leader chiama i parlamentari che fanno parte della sua maggioranza, la chiamiamo compravendita.
No, ma io ho parlato del passato,
carità,
in questo caso non ho parlato di compravendita, sto soltanto dicendo che è un altro elemento che inquina il dibattito pubblico.
Sono stati i magistrati a parlare.
Poi voglio dire
quale passato parliamo?
La
compravendita la fate voi.
Faccio il giornalista.
No, appunto, voi giornalisti la fate.
Io faccio la compravendita.
La fate, la fate balenare. Lasciamo stare. Allora.
E ancora con questa compravendita, sentite?
La compravendita, se la può tenere.
Mi faccia finire.
Se la può tenere la compravendita.
Non sto ipotizzando io che Berlusconi faccia la compravendita.
L'ha detto
lei. Sto dicendo.
La parola compravendita è sua.
Io ho detto soltanto che con questa affermazione.
Allora dobbiamo dire che Repubblica
straguadagna,
riporta
prego,
che Fini dice che Berlusconi fa la compravendita dei propri parlamentari.
Non ho detto questo.
E allora
ho
non usi la parola compravendita.
Va bene, ok, ritiriamo la parola compravendita.
Bene.
Vabbè, si potrebbe discutere anche su questo propri parlamentari, però devo dirti la verità, caro Telese, io per la prima volta negli ultimi mesi sono d'accordo con Marco Travaglio. Lo sai su che cosa?
No.
Sì,
no!
Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo sullo sciopero,
Marco!
Sullo sciopero del 9, sullo sciopero del 9. Eh sì, devo dirti la verità, scusa un attimo, con ragioni forse diverse, però se uno grida al bavaglio, poi si imbavaglia da solo?
Sono d'accordo con voi, allora a questo punto abbiamo rovinato il contraddittorio, però posso dirti un dibattito molto appassionante nel fatto, perché ne stiamo discutendo, cioè che cosa fare? Fare uno sciopero?
Ma non sciopero, non sciopero, non sciopero.
Sì, sai, c'è un aspetto brutto che sarebbe quello di fare il crumiraggio. Cioè...
Ma questa è ancora questa storia dei crumiri? Ancora
no,
siete rimasti ai crumiri?
Se, no, c'è un aspetto di eleganza, cioè se altri colleghi, dopo che ne hai discusso, si sospendono il lavoro, tu vai in edicola quando loro non ci sono e ne trai un vantaggio. Però noi stiamo proponendo, prima che si arrivi a questo, alla Federazione della Stampa, di evitare questo paradosso. Credo che anche De Bortoli l'abbia chiesto al Corriere della Sera e credo persino Mario Calabrese abbiano chiesto di uscire magari con un supplemento preparato prima che impedisca questa cosa assurda dell'autoimbavagliamento.
E pochi minuti fa però Franco Siddi, che è il segretario della Federazione Nazionale della Stampa, ha detto: non c'è nessuna novità che possa indurre ad oggi una sospensione dello sciopero, meglio della giornata del silenzio. Poi aggiunge: se il Premier introduce novità sostanziali, insomma, lascia tutto appeso al Premier. Secondo me è questo sbagliato.
Vabbè, io non ho mai avuto, non vorrei ora apparire sfuturatamente antisindacale, non ho capito molto l'atteggiamento della Federazione della Stampa in questi anni. Sta di fatto, noi abbiamo fatto credo 14 scioperi, abbiamo il peggior contratto di lavoro giornalistico che l'Occidente conosca. Faccio sempre l'esempio che un praticante in Italia guadagna meno di una tata e questo mi sembra un po' incredibile.
Vabbè, insomma, adesso non far passare l'idea che i giornalisti siano bistrattati, perché non è vero.
No, ma sai, dimmi tu una categoria professionale che guadagna 800 euro di stipendio.
Sì, questo all'ingresso.
Un gommista guadagni giustamente di più, no?
No, ma al di là di questo, secondo me, torniamo alla questione fondamentale. Si può gridare al bavaglio e alla censura e poi non uscire? È una contraddizione clamorosa. Secondo me è talmente clamorosa che giustamente Travaglio l'ha fatta notare. In questo caso, devo dire...
E vai, e qui vi lascio portando questa notizia a casa che sarà una bomba atomica.
Un attimo,
sono d'accordo con Travaglio, adesso gli dico di chiamare, qualcosa deve accadere.
Roberto, provincia di Teramo, un attimo solo, resta lì, due minuti, aspetta, Roberto, provincia di Teramo.
Salve, buonasera, Cristiani.
Sì.
Premetto che non riesco ad ascoltare tutta la sua trasmissione, quindi mi riallaccio solo all'introduzione della sua trasmissione in merito.
Va bene lo stesso.
A Brancher.
Sì.
Le anticipo che non sono un anti-berlusconiano, assolutamente. Però mi sembra strano che nessuno abbia ancora fatto 2+2, cioè se Berlusconi ha apprezzato e condiviso la scelta di Brancher, mi sembra strano che nessuno, soprattutto dell'opposizione, abbia detto: e adesso quando è che Berlusconi rinuncerà a questa legge e si rimetterà anche lui?
Ma che collegamento c'è tra Brancher e le dimissioni di Berlusconi? No, mi scusi Roberto.
cioè se una persona
mi sembra che lei faccia un passo troppo grande.
Dice? No, perché se una se io
lei,
condivido...
lei auspica le dimissioni di Berlusconi, quello è un altro discorso, ma il collegamento tra le dimissioni di Brancher e quelle di Berlusconi proprio non lo capisco.
No, perché scusi, sono tutte
Brancher si è dimesso, ho capito, Berlusconi è presidente del Consiglio, le dimissioni di Berlusconi comportano un altro tipo di dinamica rispetto alle dimissioni di Brancher, questo lei ci può arrivare, immagino.
Sì, 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 ma infatti le dico che non sono un anti-berlusconiano, quindi non voglio questo e comunque non lo auspico in tutto e per tutto. Sto facendo un salto, diciamo, più lungo della gamba, un passo più lungo della gamba, proprio mi sto immedesimando in tutti quelli che odiano Berlusconi, insomma, quindi mi chiedevo come fa lui a condividere.
Non ho capito niente.
Fanno...
Che significa, Roberto? Non ho capito se lei si auspica che Berlusconi si dimetta?
No, però sono oggettivo.
Ma che oggettivo rispetto a che?
Oggettivo rispetto al fatto che uno possa
condividere... Se dimette Brancher, perché si dovrebbe dimettere anche Berlusconi? No, mi spieghi.
Perché Berlusconi ha problemi giudiziari e perché Berlusconi usufruirà del legittimo impedimento, giusto?
No, ma Brancher si dimette per altri motivi, cioè Roberto, perché le deleghe non erano state chiarite, per una serie di motivi che comunque sono due cose diverse, lei capisce che essere...
Perfetto, no, ma io volevo chiederle una sua opinione,
sono due cose completamente...
un suo chiarimento,
no, ma non è una questione di chiarimento, è evidente che le dimissioni di Brancher sono una cosa e le dimissioni di Berlusconi sono un'altra, le dimissioni di Berlusconi comportano un rivolgimento istituzionale, insomma un bordello, per usare un termine molto... molto abusato negli ultimi giorni. Caro Luca, ti abbandono al tuo Brunetta allora.
Grazie.
Ti abbandono al tuo Brunetta.
Brancher.
Giorgio da Varese.
Buonasera.
Buonasera.
Mi riallaccio proprio a Brunetta. Di oggi la notizia che in realtà i consumi reali sono calati dell'1-2%, cose di questo genere.
Sì.
Ok, intervistato il ministro Brunetta nella trasmissione precedente alla vostra, Brunetta sostiene, ma in realtà è perché gli italiani hanno maggiore propensione al risparmio. Infatti, sostiene Brunetta, sì, è vero che i consumi sono calati dell'1,2%, però attenzione, nel medesimo periodo i redditi sono aumentati del 3% e l'inflazione si è attestata all'1,2-1,4%. Pertanto la gente adesso sta soltanto risparmiando. Il ministro Brunetta si è dimenticato che nello stesso periodo di tempo noi abbiamo perso centinaia e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Quindi proporrei, Brunetta, al Ministero dei giocolieri dell'informazione.
Io credo che Brunetta lo sappia perfettamente, sta rispondendo ad una domanda che riguardava il consumo degli italiani, la propensione degli italiani al risparmio, eccetera, eccetera.
Sì, ma non penso che allora un ministro faccia come ha fatto anche sull'altra domanda, cioè non ha risposto ed è fuggito. L'altra domanda era: che fine hanno fatto quei 60 miliardi di euro che la pubblica amministrazione deve alle aziende? Il ministro Brunetta si è rifiutato di rispondere su questo tema.
Va bene.
Allora, si rifiuti di rispondere invece di sparare delle sciocchezze inaudite.
Va bene, Giorgio, grazie. E siamo qui 19:34 800 24 00 24 per chiamarci in diretta e direi di andare a Pisa da Christian. Buonasera.
Sì, salve. Niente, io avevo già intervenuto tempo fa e sinceramente aspettando di intervenire su quella che era la legge Bavaglio mi è venuto di fare un intervento diverso. Io ho avuto la fortuna 4 anni fa di rompere il televisore e di non ricomprarlo. E questo mi ha dato la
fortuna, la chiama lei?
È una grande
fortuna. Perché ha rotto il televisore, Christian?
No, si è rotto da sé.
Ah, si è rotto, pensavo che lei l'avesse sfasciato in stile Massimo Fini, insomma.
Sì, no, si è rotta da sé e ho deciso, visto un paio di volte qualche occasione, ho detto, ma perché devo comprare il televisore per assorbirmi tutto quello che viene dato?
Però mi scusi, Grisa, come fa lei a vivere senza televisore? Così è una curiosità.
Come faccio a vivere?
Sì.
Ma è semplicissimo, la vita offre veramente tantissime altre
questo
cose.
Questo lo so, però se uno, no, così, per sbaglio un giorno vuole vedersi un film o qualcosa, lei dice va al cinema, no?
Film, scelgo io il film da vedere, me lo guardo senza pubblicità, qual è il problema?
Come no. Se lo vede, scusi?
Beh, basta
al cinema.
Internet, basta avere un video, nel senso...
Ah, ma lei ha il computer però.
Ho il computer naturalmente.
Ho capito, Cristian, è troppo comodo.
No, la mia ragazza c'ha il televisore ma non ha la rete, nel senso c'ha solo il video e vede solo le cassette.
Allora lei il televisore lo vede dalla sua fidanzata?
Posso,
sì, ma comunque, vabbè, comunque c'è il cinema.
Sì, una farsa, nemmeno, mi scusi.
Non c'è nemmeno solo il film, ci sono tante altre cose. Il film è una cosa, è sempre comunque un accessorio.
Lei riesce a vivere tranquillamente senza televisore?
Sì, perché ho molti hobby, ho amicizie, ho il piacere di frequentare la gente, di conoscere. Sì.
Scusi un attimo, però una curiosità, Christian, ma lei quante ore passa davanti al computer?
Ah, pochissimo, perché pochissimo. Io lavoro.
Però differenza c'è? Che differenza c'è passare del tempo davanti al computer o passarlo davanti alla televisione?
La differenza è che col computer io sono interattivo, con la televisione io sono passivo.
A parte che non è vero che ci sono, ormai la televisione è cambiata, ma comunque.
Beh, è cambiata, ma non posso interagire, nel senso io posso solo vedere, posso cambiare canale, però posso solo assorbire, non posso reagire. E questa è una grossa differenza. Io penso che non avendo televisore ho la libertà e anche la tranquillità di poter, se io ho voglia di informarmi, e di poter scegliere e comunque ragionare anche su quella che l'informazione è.
Invece col televisore no.
Se si va a vedere tutte le scalette dei telegiornali, per come vengono date le notizie, l'importanza viene data da chi stila la scaletta. E soprattutto noto sempre che comunque da una notizia importante, ma a scuola viene messo poi una notizia, come può essere lo sport, per 10 volte il tempo che è stata data la notizia importante. Sì, che le cose vengono fatte dimenticare. Cioè, non ci si può soffermare su una notizia davanti al televisore.
No?
In realtà, però,
quello che pensa lei, dunque va bene.
Sì, no, in effetti ora quello che non mi torna ora è quello di affrontare quali sono, possono essere i singoli problemi, come può essere la legge d'avallo, che per me è tutta una serie di pretesti. Si sceglie un pretesto per poi mettere in un disegno di legge tutto quello che può essere quello che fa comodo. Vabbè, comunque.
Non ho capito, mi scusi, non ho capito niente.
Allora, la legge Bavaglio, ci sono delle cose giuste e delle cose sbagliate. Allora, il pretesto delle cose giuste è per poi fare delle cose sbagliate, che sono magari premono di più a chi fa il disegno di legge. Parlando molto in generale, ci sono state tante occasioni dove le leggi sono state sfruttate dei pretesti per poter fare poi i propri interessi. Comunque io finisco con questo, cercare di dare un consiglio alle persone che hanno un interesse anche nell'informarsi, comunque interessati.
E quale sarebbe il consiglio?
E il consiglio sarebbe quello di un attimo staccare quello che è la televisione, che io ho notato che è una droga.
Effettivamente io sono un po' drogato, per esempio, non riesco a stare senza televisione.
Però ecco, diciamo che quando vado dai amici può capitare anche di guardarla, e la guardo con un altro occhio, con un'altra critica.
Va bene, grazie Christian. Pietro da Napoli, buonasera.
Buonasera, salve.
Salve.
Dunque, io volevo dare un suggerimento a Telese e al Fatto in ottica di sciopero contro la legge Bavaglio. Stavo pensando che magari anziché non uscire proprio come testata, potrebbero, visto che loro escono sia in edicola ma anche online, credo anche come penso tutte le testate giornalistiche, potrebbero fare un'edizione per la stampa, per le edicole, di notizie un po' taroccate, un po' minzoliniane, e poi le stesse notizie invece riportate magari nel giornale online secondo il loro profilo, per far vedere un po' cosa comporterebbe la legge Bavaglio per
Pietro. Mi sembra un po' sofisticato come ragionamento, però guardi, secondo me è abbastanza ridicolo, al di là poi del merito, che uno protesti perché c'è un imbavagliamento dell'informazione causa la legge e poi non uscire con i giornali. Francamente mi sembra un non senso, mi sembra una contraddizione.
Posso che non uscire, far vedere poi da una testata che si comporta, che scrive sempre in un certo modo, far vedere poi la differenza per quella testata di come potrebbe la stessa notizia essere data in un modo piuttosto che in un altro.
Sai, ripeto, questa è un'idea, ce ne possono essere tante altre. Grazie. Claudio da Roma, buonasera.
Buonasera. Senta, io prima di tutto devo farle le mie scuse, perché la rivaluto a distanza di tempo, che pensavo che sarà, diciamo, si era buttato leggermente a destra, invece ultimamente
buttare
devo dire
a destra
si è si era buttato un po' da una parte, però devo dire che ultimamente la vedo molto più obiettivo, fa pure delle belle alzate di scudi rispetto, ecco, quel signore che stava dando un po' addosso a Luca Telese sul fatto di Brancher, no?
Sì.
Vabbè, sono cose che se ci tolgono l'ironia pure in questi frangenti, io la televisione la pago, me la vedo su tutti i canali e voglio decidere dopo con mia moglie, mano nella mano, ci facciamo tante risate. Per esempio ieri sera vedevamo Bonaiuti,
sì,
dopo che avevano detto tutti che c'era stata questa litigata, che io me li immagino Tremonti e Berlusconi che litigano, si azzannano, Tremonti diventa rosso come un porco spino, poi se ne esce Bonaiuti, tutto carino, va tutto, e quelle sono cose che non si possono lasciare da parte senza avere un televisore. Io godo la sera e giustamente ci faccio le mie ironie e poi do i miei giudizi, ma per me do addosso a destra, a sinistra, al centro, dove c'è da per esempio Brancher che dice devo pensare al mio ministero, devo iniziare a fare qualcosa per gli italiani e quindi non vado al processo. Quello c'è da ridere, da divertirsi e da goderne di queste situazioni. Io sono diventato nonno da 15 giorni, ho 56 anni. Il piacere di tenersi un pupetto che odora di latte e pensare che c'è tutta sta gente che è stata la mattina alla sera adirati, pieni di odio per gli altri, se pappano milioni di euro da destra a sinistra sapendo che c'è gente che non arriva a fine mese, io il pensare che nel mio
però
piccolo,
scusi Claudio, non è tutto così come lo dipinge lei,
lo vediamo, no? Adesso non è che voglio parlare a destra o a sinistra, lo vediamo, è tutto pure ecco Fini, che molti stanno sperando in Fini, dice ecco ci aiuta Fini,
che ne pensa
io
lei?
Lo vedo che un giorno sta a galla e sempre bocchino avanti, no? E il giorno dopo ricala in trance, ma io che devo pensare con la mia fantasia? O che c'è qualcuno che gli ha detto stai tranquillo, vedrai che ti faccio Presidente della Repubblica, e il giorno dopo invece gli dà contro. Queste sono le mie pensate, perché oramai siamo tutti prevenuti.
Va bene Claudio, grazie. 800 24 0024, collegamento con Santo Versace, buonasera,
come
sta?
Tutti.
Come sta?
Io bene, voi?
Insomma, un po' accaldati, ma insomma è normale.
Allora,
no?
Accaldati lo siamo un po' tutti.
Lo siamo un po' tutti. No, lei può vestirsi anche in modo da non essere accaldato. Non mi dica che la premiata ditta Versace non ha dei vestiti adatti a questa stagione.
Assolutamente, la Versace addirittura per le donne poi non ne parliamo. anche per gli uomini, abbiamo di tutto di più.
Appunto, per cui insomma.
Sì, però il discorso è che
col caldo non c'è niente da fare.
Il bagno si è accaldati.
Certo. Ma voi ce l'avete i costumi Versace? Ci saranno i costumi?
Ce li abbiamo, i costumi da bagno.
Vabbè, Versace, parliamo del PDL, ma insomma che succederà? Secondo me non succederà niente alla fine, vedrà alla fine, non
ma
succederà.
Ma sono d'accordo, secondo me
non succede
bisogna
niente.
Ragionare un po' di più, mettersi intorno al tavolo, chiarire tutti i punti e proseguire, perché il PDL ha un compito enorme in questa legislatura.
E quale sarebbe?
Fare delle riforme strutturali per il Paese, perché il Paese ci chiede questo, ce n'è bisogno. Il Presidente Berlusconi è cosciente di tutto questo.
Ho capito.
E si tratta che deve prendere in mano il bando alla matassa e gestire di più lui, delegare di meno.
Cioè che pensi mi?
Non sotto quell'aspetto del che pensi mi, perché lì, quella è un'espressione per dire che si sente sicuro, fiducioso di tutto e ha la forza per farlo. Non è che manchi la capacità e la forza al Presidente Berlusconi di gestire bene queste situazioni. Ma lei gestire in prima persona, io non so chi intorno a lui su certe cose si fissano per certe situazioni, cioè pensiamo alle intercettazioni. C'è una situazione generale che è vista e tutto il resto, probabilmente con dei migliori consiglieri intorno questa situazione si sarebbe già risolta.
Lei dice,
sarebbe già una legge passata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con l'accordo di tutti, col rispetto di tutti, perché è una cosa che tutti sentiamo, il rispetto della privacy. Per tutti quanti sentiamo il discorso del rispetto delle indagini, della lotta contro la corruzione, contro la mafia e contro tutto. Quindi un equilibrio, cioè qui c'è qualcosa che non ha quadrato, ma il Presidente probabilmente ha ascoltato qualche cattivo consigliere.
E chi sarebbe? Il suo avvocato, per esempio?
No,
il suo avvocato, per esempio?
Il suo avvocato,
no?
No, no, guardi, non parlo degli avvocati, perché ho avuto una vita che ho da fare con gli avvocati. Poi dopo la morte di Gianni sono dovuto andare fino all'alta corte di Sydney, ultimamente sono stato alla corte di Los Angeles contro la contraffazione, quindi gli avvocati li conosco bene, li rispetto, però diciamo
bisogna un po' tenerli,
piacciono quando fanno la loro professione.
Bisogna un po'
tenerli. Meno quando stanno in Parlamento.
Ah, eccolo là, la critica.
Ma gli avvocati in generale, se ci fossero meno avvocati in Parlamento saremmo meglio.
Saremmo meglio.
Troppi ce n'è.
Troppi, lei dice.
Sì, gli avvocati troppi.
Dovrebbero continuare a pensare soprattutto a fare gli avvocati, no?
Sì, sì, è una bella professione.
Per esempio, le critiche che Ghedini ha fatto a Napolitano, quelle mi sono sembrate un po' fuori luogo, no? Anche a lei.
Cosa?
Le critiche che Ghedini, che l'avvocato Ghedini ha fatto nei confronti del Presidente della Repubblica. Beh, insomma, mi sono sembrate un po' eccessive, no?
Il Presidente della Repubblica le ho lette, non le condivido per niente. Anche perché io ho un grandissimo rispetto al nostro Presidente Napolitano, che è un Presidente coi fiocchi.
Coi fiocchi. E Berlusconi la pensa allo stesso modo?
Cosa?
Berlusconi la pensa allo stesso modo?
Ma io penso che Berlusconi abbia molta stima di Napolitano. Certamente hanno ruoli diversi. Il Presidente Berlusconi, giustamente, c'è un uomo del fare, vorrebbe un Parlamento più veloce, più snello, tutte queste situazioni qui. Vediamo di fare questo, vediamo di modificare i regolamenti parlamentari, vediamo di ridurre il numero dei deputati e dei senatori, vediamo di tenere persone di grande qualità come la Giulia Bongiorno in grande rispetto.
Beh, non mi pare che Berlusconi, però, non mi pare che
è avvocato,
Berlusconi,
ma è un avvocato straordinario.
Ma non mi pare che Berlusconi abbia grande stima, poi pure la Bongiorno è avvocato.
Sì, ma la Giulia Bongiorno è avvocato, ma anche sta dimostrando un grande equilibrio politico, una grande saggezza.
Al contrario di altri avvocati.
Ma non ce l'ho con gli avvocati.
Lei l'ha al contrario di altri avvocati.
Cioè, questo lo sta dicendo lei, non io.
Io vorrei capire, Versace, lei mi sia chiaro, perché se non è chiaro lei che fa l'impresa...
Sono chiarissimo.
Appunto, questa storia tra Fini e Berlusconi, come va a finire? Me lo dica, cioè si va verso questa separazione?
Se si vedono, se si parlano e tutti e due allontanano la gente, i piromani, perché ci sono troppi piromani.
Ah, no, i pompieri,
va bene, i piromani, ci vogliono i pompieri. Io ho sempre
e chi sarebbe un pompiere?
Bellissimo per i pompieri, che li vedevo intervenire, rischiare la pelle, salire così. Da bambino ero affascinato dai pompieri, mentre ho sempre detto che verso i piromani, quelli che ci incendono i boschi e tutto il resto, bisogna essere severissimi.
E quello tutti. Certo.
Anche nella realtà politica è importante questo.
Senta, ma chi può essere un pompiere? Ormai ci hanno provato tutti, Versace.
Il presidente della Camera, si parlano e si intendono, perché quello che si vuole, c'è il programma del partito, c'è il programma che tutti abbiamo approvato, c'è la voglia di fare bene, c'è la voglia di segnare la storia, però su certi punti e certe cose si possono evitare tranquillamente le frizioni.
Lei dice, a me mi sembra una situazione ormai francamente irrecuperabile.
Ma io per me la situazione è chiaro, per me è recuperabilissima, poi vedranno loro, voglio dire, che non posso decidere per gli altri, ma per quanto mi riguarda, per come la vivo in Parlamento e tutto, la situazione è recuperabilissima, perché si sta parlando di frizione su certi punti e principi che ci sono anche altri, insomma si è fatta una montagna della legge sulle intercettazioni, quando tutti quanti cosa vogliamo? Difendere la privacy, ma oltretutto difendere la legalità, la lotta alla corruzione.
Ho paura, Versace. Lo so, però.
L'ha dichiarato.
Però, Versace.
La lotta alla criminalità l'hanno dichiarata tutti e due.
Sì.
Sui principi ci siamo tutti. Si tratta di attuarli bene e di mettere a posto bene.
Però, scusi, Versace, in alcuni provvedimenti legislativi ci sono diverse categorie, magistrati, poliziotti che vedono un po' di intralcio alle indagini. No, questo.
Ma per questo, no, io. Onestamente non voglio assolutamente che passi una legge che sia di intralcio al lavoro della giustizia e della polizia e delle forze dell'ordine. Per me è sacro.
Dunque così com'è lei non la voterebbe? Così com'è lei non la voterebbe?
Avendo vissuto più di 30 anni in Calabria, studiando tutti i fenomeni italiani e tutto il resto, e poi c'è un fatto importante, perché parliamoci chiaro. Io parlo della lotta alla criminalità organizzata, che è importantissima, la lotta al terrorismo ci sfiora meno, non ce ne accorgiamo, ma la lotta più importante è alla corruzione, perché se noi non battiamo la corruzione, non batteremo mai la criminalità organizzata, perché vive di questo, vive del connubio, dell'intersecarsi di politici, c'è una minoranza di politici che convivono bene con la corruzione, di una minoranza di di burocrati, di alti burocrati che convivono bene con la corruzione e si mescolano insieme.
Okay.
Una piccola percentuale di politici, una piccola percentuale di burocrati e tutta la totalità della criminalità organizzata e fanno affari insieme. Questo non va bene. Nessuno può accettare la corruzione, nessuno può accettare la corruzione sugli appalti o d'altro.
Intanto il governo sarebbe orientato, almeno quello che esce dopo un incontro tra Berlusconi e Tremonti, a chiedere la fiducia sulla manovra. Leggo che lei è da 2 anni in Parlamento, però non è mai stato invitato a una riunione di alto livello. Com'è possibile?
Detto, sinceramente, solamente riunioni allargate di 300 persone
che non servono a niente.
Anche ai vari coordinatori del partito, che sono in diverse situazioni, il piacere e la voglia di lavorare di più. Io mi sto lavorando benissimo, perché progetti di legge, sto lavorando tantissimo, però penso di poter fare ancora di più.
L'ho
chiesto tante volte anche, l'ho chiesto
a chi l'ha chiesto?
L'ho chiesto a ministri, l'ho chiesto a coordinatori del partito, l'ho chiesto anche al presidente, l'ultima occasione molto tempo fa che ebbe l'occasione di vederlo.
Ma quell'ultima volta che ha visto Berlusconi quando è stata?
No, Berlusconi l'ho visto spesso anche in Parlamento d'altro, perché ci ho parlato bene qualche mese fa.
Vabbè, Versace, un attimo solo, sentiamo qualche ascoltatore. Gianni da Modena.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Niente, io non volevo ironizzare sul dottor Brancher.
Brancher, cosa c'è da dire ancora su Brancher?
Sì, volevo solo dire una cosa. È diventato ministro, fra l'altro, di un ministero che io non ho capito molto.
Ma nessuno l'ha capito. Lei l'ha capito, Versace, di che era ministro? Di che era ministro Brancher?
Brancher? Ma non è più ministro.
Ma prima, dica che cosa...
Io a Milano a lavorare in azienda, oggi, ma mi hanno...
No, sei dimesso. Ma prima, che cosa era ministro? Lei l'aveva capito?
Ancora non erano state pubblicate le deleghe.
Era un po' confusa la cosa.
Io ho capito che doveva essere un discorso che riguardava... che sempre un progetto di completamento del discorso.
Però era confusa la cosa.
Ho capito bene anche che Calderoli è stato lo sponsor, che la Lega e Calderoli sono stati gli sponsor di Brancher ministro.
Sembrava. Ma lei l'aveva capito queste deleghe o no? Nessuno l'ha capito bene.
No, le deleghe si erano capite, anche si era parlato anche di quello che erano collaterali per completare il discorso.
Ho capito, il ministro alla coadiuvazione, là ha detto Vito Imparato. Era un po' confusa la cosa o no?
Cosa?
Era un po' confusa la cosa.
Ma guardi, quando si vuole fare le cose fare bene, la confusione si...
Ma a che serviva sto ministero nuovo? A niente, Versace, non serviva a niente.
Guardi, non ero stato interpellato, né tantomeno me ne ero occupato, per cui chiaramente...
Lei l'avrebbe fatto un ministro in più? Un ministro in più l'avrebbe fatto?
Ma guardi...
Se ne sentiva il bisogno?
Si possono fare più o meno ministri, l'importante è che si lavori bene, che si faccia lavorare tutta la gente, che si facciano lavorare tutti i deputati. C'è un problema di base. Noi andiamo in Parlamento... Chi ha la maggioranza deve governare, ma non con gli altri.
Non si governa mai.
Il governo rappresenta neanche il 50,1% degli italiani, ma anche se rappresentasse il 51% degli italiani, non si può, si deve lavorare tutti insieme.
Senta, ma lei lo farebbe il ministro?
Ma in tutti i punti si possono trovare dei corretti equilibri quando si hanno come classe politica nel suo complesso gli interessi generali del paese.
Senta, Versace, ma lei il ministro delle attività produttive che è vacante lo farebbe o no?
Io lo farei volentieri il ministro delle attività produttive, se me lo chiedono risponderò di sì.
Gianni da Modena, allora, che vuole dire?
Niente, ho piacere che anche il dottor Versace, che è bravissimo nel suo lavoro, non abbia capito l'importanza di questo ministero. Comunque, volevo dire, questo signore si presenta ministro...
Brancher.
Dice che non si dimette e poi a un certo punto credo che sia stato costretto a dimettersi. E poi dice che è innocente, e certamente sarà innocente, lo spero per lui, e poi si presenta in tribunale e chiede il rito abbreviato. A questo punto sono cose che fa uno che ha rubato 3 galline, chiede il rito abbreviato perché sa che prenderà meno pena.
Però adesso Gianni, queste sono cose processuali.
Ma ho capito, ma ragazzi stiamo parlando di un ministro, dottore, non stiamo parlando di un ciabattino, di uno che poveretto guadagna la vita con il suo lavoro. Sono persone che dovrebbero avere, non dico una marcia in più, ma una mezza marcetta.
E dunque cosa dovrebbe fare? Cosa doveva fare Brancher?
E Brancher non doveva nemmeno presentarsi, perché se io avessi le condizioni economiche del dottor Brancher, che penso e spero che stia bene, mi chiedono di diventare ministro di una cosa che non so neanche che cos'è, perché non avevano preparato niente.
Cioè, secondo lei era stato nominato ministro per cercare di sottrarsi alla giustizia?
Non lo so questo, non voglio essere cattivo e non voglio essere impotente.
Ho capito.
Io non voglio arrivare a questo, però addirittura quando un uomo poi alla fine dice che la colpa è stata degli italiani, perché abbiamo perso i campionati del mondo. A questo punto mi domando, ma che razza di persone ci finiscono?
Beh, quello effettivamente è stato un momento un po' tra lo spassoso e il ridicolo. Grazie, ripeto, il governo sarebbe orientato a chiedere la fiducia dopo un incontro tra Tremonti e Berlusconi. Nicola da Bologna, buonasera Nicola.
Buonasera, io volevo continuare.
Ha sentito il dottor Versace, sarebbe disponibile a occupare il posto vacante di ministro delle attività produttive. Lei sa che c'è questo interim a Berlusconi.
Cioè, certamente, certamente. Ah, io auguro a Versace, che dal mio punto di vista è una persona estremamente intelligente, di potersi occupare del tema e a farlo nel modo migliore. Vista anche la scarsità di persone che sanno cosa significa lavorare e sanno come farlo.
Beh, sa che cosa,
in bocca al lupo,
sa che cosa va contro Versace, caro Versace, lei dice che altro che tagli, bisognerebbe tagliare ancora di più. Qui in Italia è complicato.
No, beh, non è complicato, ma per questo quando parlo che bisogna lavorare tutti insieme, per poter fare le riforme e incidere realmente sulla spesa pubblica, bisogna veramente coinvolgere.
Ma lei vorrebbe ridurre deputati a 350, senatori a 150, qui non si riesce a ridurre manco le province. Manco le province.
Si potrebbero anche portare a un po' meno, a 300 senatori.
A me lo dice, ma qui manco una provincia si riesce ad abolire.
Parlo con l'accordo di tutti.
Manco una provincia si riesce ad abolire.
Ma vede, ma è un discorso che se si vuol fare, se si lavora tutti insieme, alla fine si riesce.
Se si lavora tutti insieme non si riesce, secondo me.
No, no, se si lavora tutti insieme si riesce.
Vabbè, abbiamo i telegiornali, resta ancora un po' con noi. Alle 20 in punto, TG5.
Brancher si dimette da ministro. Berlusconi, giusto, troppe strumentalizzazioni. Vertice sulla manovra, governo orientato a chiedere il voto di fiducia. Hannover, un italiano ucciso a colpi di pistola dopo una lite sui mondiali di calcio. Il killer è un tedesco. Ancora caldo torrido, attenzione a bambini e ad anziani. Contro colpi di calore e insonnia estiva, alimentazione leggera, niente alcol né sonniferi. Troppe buche e guardrail inadeguati. Le strade italiane tra le meno sicure d'Europa. Aumentano gli incidenti, 3.000 in un anno solo a Roma. Due nigeriani estorcono 15.000 euro ad un anziano sacerdote per le pratiche di una falsa donazione, arrestati in Sardegna. Domani prima semifinale Uruguay-Olanda, favoriti gli arancioni, ma per la Coppa tutti guardano ai tedeschi.
Beh, devo dire, anch'io faccio un tifo sfegatato per la Germania. Lei, Versace, per chi tifo una volta fuori l'Italia?
Ma a sto punto pure l'Italia, i miei preferiti sono gli olandesi, perché sono stati derubati un paio di volte il titolo mondiale, siccome non mi scordo le altre cose.
Beh, insomma,
nel 74 persero la finale in Germania contro la Germania,
sì.
E nel 78 la persero in Argentina contro i padroni.
Beh,
di casa.
La sento come
la fortuna di fare delle finali contro i padroni di casa.
La sento come grande, no, come grande intenditore di calcio, addirittura a ricordare due finali.
Papà giocava la grande nella Regina. Cioè, dopo tutta la guerra, poi ho fatto 9 anni, sette anni in divisa, 5 anni e 2 anni di complemento, dal 36 al 38 e poi dal 40 fino alla fine della guerra, tornò a giocare al pallone ed era un grandissimo sportivo, vinceva le corse ciclistiche, alle indipendenti, vinceva le corse campestre e poi adorava il calcio, di cui era un gran giocatore in Serie C e tornato dopo la seconda
lei
guerra.
Lei per chi fa il tifo, Versace?
Cosa? Io per chi faccio il tifo? Innanzitutto per la nazionale,
vabbè.
Poi la Regina, perché ci ha giocato mio padre, la squadra della mia città, e poi una preferenza per l'Inter e per il presidente Moratti.
Comunque l'Olanda, lei tifa per l'Olanda?
Sì, non la vedo favorita di fronte alla Germania e alla Spagna, perché probabilmente chi vince fra Germania e Spagna
vince anche il mondiale.
Favorita, ma il mio idealmente l'Olanda, perché mi ricordo che veramente ha cambiato il gioco del calcio col calcio totale nel 74 con Cruyff e gli altri, ed è stata derubata di due finali.
Beh, avete sentito un Versace in versione Amarcord sul 74 e sul 78. Andiamo a sentire i titoli del TG1.
Brancher si dimette da ministro, Berlusconi condivido, evitate polemiche strumentali, opposizioni, nostra vittoria, maggioranza, gesto di responsabilità. Manovra economica, il premier incontra Tremonti, poco fa la notizia, non si toccano i saldi, governo orientato a chiedere la fiducia sul provvedimento. Hannover, un tedesco spara, due italiani in un bar, uno muore, litigavano sul numero delle coppe vinte ai mondiali di calcio. Si lancia dal balcone per sfuggire all'uomo che voleva violentarla, è grave, ma si salverà una sedicenne a Caserta. Domani la prima semifinale in Sudafrica, Olanda-Uruguay, a Montevideo l'attesa di un paese che non vince il titolo da 60 anni. Le straordinarie immagini della vita marina nei fondali dell'Oceano Artico, un patrimonio naturale a rischio per i cambiamenti del clima e per la pesca a strascico.
Io voglio fare un'ultima domanda a Versace ed è questa. Quando Berlusconi va fuori dall'Italia nei suoi viaggi e fa quelle battute, Berlusconi sempre, no, sempre al massimo della sua, del berlusconismo, diciamo, e fa quelle battute sulla ciulatina, sulle ragazze, a lei piace o le dà un po' fastidio questo?
Ma guardi, io onestamente, personalmente non le farei, non è nel mio stile, non le farei proprio, non toccherei questi argomenti rappresentando l'Italia nel mondo.
Non mi è un po' troppo fissato col sesso Berlusconi?
Ma probabilmente ognuno ha il suo carattere, ognuno ha la sua natura, ma io non farei queste battute.
Non parlerebbe di donne, di barzellette davanti ai giornalisti, le barzellette.
Se parliamo in campi privati, siamo fra amici, si può anche scherzare e ridere, però quando rappresento il mio paese, infatti istituzionale, onestamente eviterei.
Senta, ma lei è molto vicino al presidente Fini, può essere considerato un finiano lei Versace oppure no?
Ma
no.
Io onestamente posso essere considerato uno che ha una fede, Gianni Versace. Altre fede, no, chiaro che per il presidente Fini ha un rispetto enorme, ho condiviso la maggioranza degli emendamenti presentati, 101, queste robe qui, tutto il resto, e non mi piace avere targhe o etichette, berlusconiano, finiano. Io sono un rappresentante del popolo eletto in Parlamento grazie all'invito del presidente Berlusconi, e lo ringrazio di questo perché mi ha dato un'opportunità di tornare in politica dopo 40 anni, e mi sento in dovere di rispettare i cittadini e di lavorare per loro, non voglio essere di parte. E le devo dire che con il presidente Fini mi sono ritrovato molto spesso in feeling coordinati, quasi tutte le cose che si fanno, perché mi piace la politica, mi piacciono queste posizioni, mi piace analizzare e fare, e mi sono molto, però mi sono ritrovato anche col presidente Berlusconi per
così
quanto riguarda i principi,
però in questa diatriba tra Fini e Berlusconi lei con chi sta?
Sta puntando a ridurre la spesa pubblica, insomma ognuno fa il suo lavoro.
No, certo, ma tra Fini e Berlusconi lei con chi sta? Non mi dica con tutte e due, perché non mi dica
libertà, e voglio che le due persone stiano insieme.
Metta che si arrivi a una separazione consensuale, lei resta nel PDL o va con Fini?
Io spero che non ci sia, quindi non voglio neanche pensarci alla separazione.
Metta che ci sia la separazione, lei va con Fini o resta nel PDL?
Non voglio pensare neanche che ci sia la separazione, non ci deve essere, mi batterò per questo.
E metta che ci sia invece la separazione, con chi?
Penserò. Adesso non voglio proprio pensare.
Grazie, buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Massimo, Vibo Valentia.
Buonasera, sì, chiamo da Tropea in provincia di Vibo Valentia.
Sì, sentiamo Brancher, Sky TG24.
Passo indietro quello di Brancher, condizionato.
No, era un servizio, non era la sua voce, allora, prego.
Sì. Buonasera, volevo semplicemente, molto garbatamente, contestare una sua affermazione quando ha detto se si dimettesse Berlusconi in Italia accadrebbe il bordello. No,
io non ho detto questo, Massimo. Dica. Non ho detto questo, ho detto semplicemente che le dimissioni di Brancher.
No,
ma non ho detto questo. Figuriamoci se ho detto che si dimette Berlusconi è un bordello. Ho detto semplicemente che le dimissioni di Brancher di un ministro sono una cosa, le dimissioni di Berlusconi comportano altre conseguenze. Questo è la palissiano, o no?
Sì. No, non lo so, veda lei.
No, io vedo Di Pietro. Di Pietro, un attimo. L'applauso era per me.
Buonasera, buongiorno. Signore, signore, signorine, giovanotti, ragazzi.
Massimo.
Con umore. Allora, io dico semplicemente che ci sarebbe il Presidente della Repubblica, mi ascolta?
Sì.
Che verificherebbe l'eventuale esistenza di una maggioranza nel Parlamento diversa da quella attuale. Se questa maggioranza non ci fosse, si andrebbe alle urne, si rivoterebbe, e è una democrazia normale, no?
Sì, ma ho capito benissimo, ho capito.
Non ci sarebbe niente di eccezionale.
Io ho detto semplicemente, non è la fine del mondo, non è il terremoto, ho detto semplicemente, anche se si può parlare di terremoto politico, ho detto semplicemente che una cosa sono le dimissioni di un ministro, una cosa sono le dimissioni del Presidente del Consiglio. È vero o no?
Della sua trasmissione per fare un appello al senatore Versace.
Faccio un appello al senatore Versace, che non è senatore, sì, è deputato comunque.
Chiedo scusa.
No, non fa niente, è uguale. Dica.
Deputato. Siccome riguardo alla scuola, lui è un deputato del Parlamento italiano, Dovrebbe sapere che il ministro Gelmini insieme al ministro Tremonti hanno tagliato in 3 anni 130.000 posti di lavoro nella scuola.
Mamma mia, che noia con questi tagli, Massimo. Qui in Italia nessuno vuole fare sacrifici, nessuno vuole...
No. Vabbè, e Italia. Allora senta,
dica,
così,
allora che appello deve fare? Che appello deve fare, Massimo? Faccia l'appello, su.
Sì.
Hanno tagliato 130.000
allora,
posti di lavoro,
Calabria,
allora...
Sono stati tagliati 1.500 posti.
Sì,
allora gentilmente il senatore, il deputato Versace, se volesse verificare la veridicità, sì, di quanto io dico e potesse in qualche modo limitare questo tipo di contrazione di posti di lavoro, altrimenti non so, verremo a casa della radio di 24 ore, del ministro Tremonti, della ministra Gelmini, cioè, diteci voi che cosa dobbiamo fare dopo tanti anni di studio, va bene?
Grazie Massimo.
Mi scusi, l'ho disturbata con questi tagli.
No, ma non è questione di disturbare con i tagli. Io voglio fare un appello a Versace perché protegga i tagliati della Calabria. Insomma, è molto semplice la cosa, va benissimo. Immagini se ogni persona che chiama vuole difendere quelli che perdono il posto di lavoro nel Lazio, in Piemonte, saremo tutta la sera a parlare di queste cose. Siamo qui alle 20:12, 800 24 00 24. Aldo da Verona, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Senta, io non so se mi sente bene perché mi ha dato le...
La sento, problemi. La sento molto bene.
Benissimo, allora ascolti. Ho sentito adesso che il governo pone la fiducia per l'ennesima volta, ma non è un po' una contraddizione quando per 2 anni ci hanno detto quelli di sinistra fanno la fiducia su tutto, ci ammazzano su queste cose, non possiamo fare queste cose, assolutamente non si può governare a colpi di fiducia. Questo mi sembra che sia il 38° colpo di fiducia che fa questo governo Berlusconi, no?
Sì Aldo, guardi, questi sono meccanismi parlamentari, francamente la fiducia, la discussione parlamentare, gli emendamenti, secondo me quando si può evitare è meglio evitare, perché poi diventa un assalto alla diligenza, come spesso accade in tutte le leggi finanziarie, in tutte le manovre finanziarie. Questo è linea di massima, che poi questo governo goda di un'ampia maggioranza ed è poi uno dei governi che più fa ricorso alla fiducia, è un altro fatto che lei giustamente mette in evidenza. Però Aldo, a un certo punto, quando ci sono spaccature, divisioni, tensioni, uno mette la fiducia, così si rischia anche con la fiducia, Aldo, eh? No, si rischia con la fiducia.
Non è così che si dovrebbe governare.
Sì,
almeno la maggioranza dovrebbe essere coesa.
Sì, Aldo, però mettendo la fiducia il governo rischia anche, eh?
Direi di no, perché sa com'è, andare a casa in questo momento darebbe parecchie perplessità e parecchi dubbi a tutti gli italiani.
No, questo non c'è dubbio, però in ogni caso... diciamo, per un voto in Parlamento ci si può anche non dimettere, sulla fiducia le dimissioni sono automatiche. Grazie. Corrado da Mantova.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo osservare questo, che il pessimi di Berlusconi è l'implicita ammissione proprio della sua carenza di leadership politica. Cioè, a mio parere, Berlusconi è una fantastica macchina per vincere le elezioni, che poi ha il fiato corto nel momento in cui le ha vinte e deve poi fare qualcosa.
Ah sì, Corrado, questa è una vecchia tesi, quella di Berlusconi, molto bravo a vincere le elezioni e poi incapace di governare, che può essere anche condivisibile alla luce anche di quello che è accaduto sia in questa legislatura che in quella precedente, dove ha governato il centrodestra.
Io sono assolutamente di questo, sono un vecchio elettore di Forza Italia, deluso proprio da questo. Al di là...
Lei è tra i delusi berlusconiani, come scrive oggi...
Vabbè, assolutamente sì, e da anni, da quando disse di andare al mare al referendum per abolire la quota proporzionale, lì capì quello che era veramente Berlusconi, cioè un entertainer incapace di avere scelte politiche.
Va bene, grazie. Eccoci qui, 20:16, 800 24 00 24, e dunque, come anticipato da Radio Cor, Berlusconi ha incontrato Tremonti e si è arrivati ad una sorta di accordo sulla manovra, cioè dire la fiducia che il governo pone sulla manovra finanziaria. Non bisogna toccare i saldi della manovra, gli interessi, il bene comune non è la somma degli interessi particolari e altre cose ancora. Dunque, diciamo che nella stessa giornata Berlusconi ottiene, pare, l'accordo con Tremonti, le dimissioni di Brancher, e poi anche l'accordo con Confindustria per quello che riguarda la questione fiscale. Resta naturalmente in campo la vicenda di Fini, vedremo come finirà questa storia. Antonio da Bari, 800 24 00 24, prego.
Pronto?
Dica.
Pronto, la mia è una semplice constatazione. Qua si fa un grande parlare, un grande chiacchierio sul bisticcio, la baruffa, chiamiamola come la vogliamo chiamare, sulle poche intese che ci sono tra Fini e Berlusconi. Adesso noi abbiamo sempre visto, anche negli anni passati, governi che sono caduti, io parlo anche della Prima Repubblica, sì, con molto meno, molto di più, questo e quell'altro. Allora, se nel PDL si discute, è positivo perché è un partito molto democratico. Se non si discute, è tutta un'oligarchia dello stesso Silvio Berlusconi che dice: io sono il padrone, punto e basta. Il fatto che si discute è già per me qualcosa di positivo. Lei come la pensa?
Beh, guardi Antonio, che si discute è sempre positivo, che ci sia un problema però tra Berlusconi e Fini mi sembra di tutta evidenza. Dunque non c'è solamente una discussione, c'è una lotta di leadership. C'è una parte del PDL che evidentemente su molti temi importanti non la pensa come sembra la maggioranza del partito, per cui non c'è solamente la discussione, come dice lei. La ringrazio. Marco da Rimini.
Buonasera.
Dica.
Dunque, no, mi riferivo alla questione Fini-Berlusconi. Io credo che la statura di Berlusconi sia talmente grande che non dovrebbe avere paura di Fini. Non riesco a capire il comportamento di Fini, non l'ho mai capito. Perché in pratica dobbiamo, se vediamo la vita dei due personaggi, uno che è vissuto sempre in politica e l'altro che è vissuto anche nel mondo del lavoro, noi che per anni abbiamo cercato di trovare dei presidenti, dei deputati, dei ministri che venissero dal mondo del lavoro, ne abbiamo trovato uno che viene dal mondo del lavoro.
E chi sarebbe?
Cerchiamo di non farcelo scappare completamente.
E chi sarebbe?
Berlusconi.
Vabbè, Marco, lei mi sembra un adoratore di Berlusconi più che altro, più che un elettore.
Non è che sono un adoratore, constato da quello che
cosa
vivo, da quello, non riesco a trovare delle cose. Per aver visto quello che succede.
Cos'è che non le piace di Fini?
Di Fini non mi piace che uno che viene direttamente dal partito fascista che
vabbè, ho capito Marco, però queste sono cose passate.
Non sono mai cose passate e non ritengo proprio che un partito democratico debba prendere, abbracciare dei personaggi che vengono. Perché la
Marco, ma che polemica è questa qua? Cioè, Fini, lei non può dire Fini non mi sta bene perché viene dal movimento sociale. Beh, insomma, il connubio, il matrimonio tra Fini e Berlusconi non è una cosa di oggi, è una cosa che risale a una quindicina di anni fa.
Credo che Fini sia venuto alla ribalta grazie a Berlusconi.
Questo può darsi.
Sono quelle cose che oggettivamente toccano la sensibilità mia, ad esempio. Questo cambio di rotta, questa specie di... che io penso veramente che si tratti proprio di un personaggio che ha bisogno, che vuole visibilità e che quasi quasi... invidia Berlusconi.
Va bene Marco, ho capito. Bene, grazie. 800 24 00 24. Abbiamo con noi Melania Rizzoli, parlamentare del PDL, medico. Buonasera.
Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera a voi.
Dove si trova?
A Roma, a casa.
A Roma, a casa.
Sì,
non in Parlamento.
Sono nata a Roma e vivo a Roma e lavoro a Roma.
No, vabbè, uno può anche trovarsi da un'altra parte, insomma, non necessariamente essere
a Roma. È lunedì.
E dunque?
Quindi è una settimana lavorativa.
In Parlamento si lavora molto?
Si lavora abbastanza.
Senta, ma la questione del Viagra Rosa, oggi ho letto un suo articolo sul giornale.
Sì.
Abbiamo parlato molto di politica, adesso ci rilassiamo un po' e parliamo, per carità, non che sia un...
Sì, ho scritto un pezzo sul giornale perché...
Lei dice che sarà un fallimento il Viagra Rosa, il Viagra per le donne. Perché lei pensa una cosa del genere?
Ma
magari ci sono molte signore che lo aspettano.
certo, assolutamente. L'ho scritto però principalmente da medico, perché la molecola con la quale è stato lanciato dalle case della farmaceutica internazale è una molecola che era stata inizialmente provata e testata per come antidepressivo. Non funzionava sulla depressione, non funzionava proprio, ma aveva un effetto collaterale riferito appunto dalle pazienti, la comparsa di eccitazione sessuale o comunque di aumento della libido. Allora il mio articolo era polemico nei confronti proprio anche degli americani, che hanno classificato in questa loro Bibbia, che è un manuale dei disordini mentali, una donna che non ha un orgasmo da 6 mesi veniva considerata affetta da una patologia che loro hanno definito o ipoattività del desiderio o disfunzione sessuale femminile, quindi sì, bisognosa di terapia.
Dunque lei dice alle signore non servono le pasticche, ma uomini capaci di essere davvero uomini.
Certo, perché
secondo lei mancano questi uomini?
Ma la sessualità femminile è completamente differente da quella maschile. Noi sappiamo il successo mondiale che c'è stato con i farmaci per la disfunzione erettile.
E vabbè, i famosi Viagra, eccetera, eccetera.
Esatto, ma nella donna è completamente differente. E no, assolutamente non dico che mancano gli uomini veri, ma ci vogliono soprattutto gli uomini per stimolare il desiderio sessuale di una donna.
E su quello non c'è dubbio.
Non basta una pasticca, come delle volte può succedere negli uomini, perché funzionano automaticamente anche in assenza di desiderio di desiderio sessuale, mentre per le donne è completamente differente.
Ho capito.
È un articolo ironico, però scientificamente basato su delle constatazioni molto precise.
Lei dice alle donne non piace fare l'amore per ore e ore come sogna l'immaginario maschile ingoiando la pillola blu. Dunque questa è la differenza.
Esatto, perché non conta la quantità di tempo, ma la qualità, naturalmente.
Senta, un'ultima ricerca di qualche giorno fa, anche questa secondo me un po' esagerata, ci suggeriva, credo venisse dall'Inghilterra, che il tempo ideale per in un rapporto sessuale era al massimo di 13 minuti. Lei condivide?
Sì, l'ho letta. Condivido, insomma, ma l'ho scritto in questo articolo. Ore e ore non servono a niente, basta arrivare all'appagamento sessuale che si può raggiungere, perché no, anche in 15 minuti.
E dunque, lei dice, effettivamente, ma lei è d'accordo sul fatto che dopo 13 minuti la mente comincia a vagare e va da un'altra parte?
Beh, no, dipende con chi si ha a che fare.
Certo.
Ma assolutamente.
Poi leggo ancora: alle donne non piace sudare ed affannarsi, arrotolarsi per un'ora e più per un piacere sia appagante, ma che dura al massimo 8 secondi.
I pazienti che fanno uso di pillole per la contraccezione, ce ne sono per la contraccezione, per la disfunzione erettile, ci sono delle pillole cosiddette da weekend, cioè che durano, la cui funzione dura per 48 ore, quindi si chiamano pillole da weekend. E allora io dico, alle donne non piace per ore ed ore proseguire un'attività sessuale, alla maggioranza delle donne non piace.
Lei dice?
Sì.
Lo dice da
lo dico da medico e lo dico da donna.
No, capito. Senta, per cui secondo lei sarà un fallimento questo Viagra al femminile?
Io trovo che non avrà sicuramente lo stesso successo del Viagra maschile.
Senta, un'altra cosa, ma lei che è nel PDL, che è deputato, questo Berlusconi che continua spesso a fare delle battute sul sesso, sulle donne, eccetera, le dà un senso di vitalità oppure le fa un po' tristezza?
Fa tristezza, conosco il presidente Berlusconi, fa parte del suo essere, è sempre stato così e quindi non gli si può chiedere di cambiare alla sua età.
Anche quando va all'estero, prima avevamo il signor Versace, che è sempre deputato del PDL, che dice, forse alcune battute, alcune barzellette, la ciulatina, eccetera, eccetera, all'estero andrebbero evitate. Lei che dice, no?
Ma dipende dal contesto in cui le pronuncia, magari le pronuncia con degli rappresentanti politici esteri amici in un contesto non ufficiale, poi vengono riportate come frasi ufficiali. Ormai quello che dice il presidente Berlusconi anche privatamente viene riportato ufficialmente.
Beh, alcune battute l'altro giorno erano davanti ai giornalisti anche. Berlusconi, per carità, non si vergogna di nulla, nemmeno di fare una battuta sulle fidanzate brasiliane, cioè lei comunque non fa molta impressione, no?
No, non fa impressione, cioè fa impressione, a me mi ha fatto impressione il fatto che in Brasile gli sono state fatte trovare appositamente, credo, delle ballerine al di fuori di un convegno ufficiale al quale lui naturalmente non si è nemmeno fermato, però quella era una cosa provocatoria.
Beh sì, ci sta anche questo però, sì. Non è un caso.
No, non è un caso.
Signora Rizzoli, la ringrazio molto.
Grazie a voi, buon lavoro.
20, 27 e 30, direi di andare a Roma, a Loredana.
Sì.
Loredana, non so se lei ha intenzione di usare queste pasticche per le donne.
No, ma non sono esattamente d'accordo con la dottoressa Rizzoli, però, perché per quanto ho potuto leggere, questo farmaco servirà, diciamo, a risollevare delle donne depresse da questo punto di vista, quindi non vedo perché non dovrebbero trovare un modo per ritrovare un po' di gioia di vivere anche attraverso l'attività sessuale, insomma, quindi ritengo che sia un buon farmaco se verrà usato con criterio e con le giuste raccomandazioni, insomma, non mi sembra il caso di farne un farmaco da satanate, assolutamente, anzi, sono donne poverine che hanno perso il piacere di questo aspetto, diciamo, della vita, quindi perché non dare
perché
una
non
mano.
Essere aiutati anche con con i nuovi ritrovati della farmacia.
Certo, perché no? Insomma, non deve essere tabù la soddisfazione sessuale delle donne, deve essere un fatto anche curabile quando è possibile.
E se si può usare una pillola, usiamo una pillola.
Sì, direi di sì, anche perché, ripeto, sono più di quello che si pensa le donne che hanno problemi in questo senso, per cui perché non dare una mano, insomma, assolutamente favorevole, purché non diventi appunto un fatto deleterio, nel senso che se ne faccia un uso o un abuso magari. Ecco.
Senta Loredana, di che ci voleva parlare però?
Ma io volevo interloquire con l'onorevole Versace, purtroppo non c'è più, ma insomma io avevo rilevato nelle sue dichiarazioni un paio di contraddizioni, ecco. Lui ha detto una cosa sulla quale sono fondamentalmente d'accordo, che la lotta alla corruzione è la prima forse delle battaglie da compiere, però mi chiedo allora lui come fa ad essere in una maggioranza il cui leader è stato tante volte, diciamo, accusato di usare questo come una metodologia quasi ordinaria, non ultimo il caso Mills, insomma siamo pieni di casi nei quali purtroppo il nostro Presidente del Consiglio è stato, diciamo, accusato e poi provato di essere un corruttore. E altra cosa, se non si ritenga gravissimo l'interim così prolungato di un ministero che è fondamentale per l'attività del paese ed è nelle mani di una persona che ha un forte conflitto di interessi.
Beh, evidentemente Versace non le può rispondere, e però qui c'è la sua autocandidatura per il Ministero delle Attività Produttive di cui bisognerà tenere conto. E siamo qui 20 e 36 800 24 00 24 Mario da Rimini, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Dica.
Niente, io la chiamo perché come italiano non riesco a capacitarmi quanto faccia il governo attualmente per quanto riguarda lo sviluppo concreto di questo paese. Le voglio sollecitare il discorso per quanto riguarda, stiamo parlando dalle elezioni del 2008 di immondizia in questo paese, ma questo paese ha bisogno di dare un impulso ai giovani per lo sviluppo.
Non Mario, sì, detto così mi sembra un po' generico, ecco.
Nel più del concreto non abbiamo niente di un paese che possa prendere dei provvedimenti, mi dico il governo, la maggioranza, stiamo discutendo del nulla, stiamo discutendo in un periodo in cui il paese si trova in una grossa difficoltà economica e finanziaria, stiamo discutendo di provvedimenti per quanto riguarda le intercettazioni che io penso che sostanzialmente non abbiano uno sviluppo, cioè possono in prospettiva darci uno sviluppo per il nostro paese, o non so, forse mi sbaglio, forse sono ubriaco.
Beh, Mario, penso. Per esempio oggi parliamo di manovra economica, almeno questo sembra il principale argomento di discussione, per cui
è passivo, non abbiamo rilievi per quanto riguarda prospettive che ci possano dare un futuro per quanto
sì, Mario,
riguarda...
quali sarebbero? Però entriamo nello specifico, che cosa vorrebbe lei? Alzare l'età pensionabile, fare le riforme, liberalizzazioni, che cosa sulle, su che cosa bisogna puntare?
Ma dobbiamo puntare sul settore dell'avanguardia, di unire le imprese al settore della capacità mentale per quanto riguarda la ricerca, lo sviluppo collegato con le università. Questo qui sono le basi concrete su cui dobbiamo partire.
Sì, però Mario, poi... anche qui mi sembra piuttosto generico dire lo sviluppo, le cose, i giovani, l'università, la ricerca, d'accordo, ma insomma poi nel concreto lei che cosa propone?
Io proporrei di dare le opportunità, come dicevo, lei dice che sono generico, ma io penso di essere, forse nella mia testa ho delle idee imprenditoriali che sicuramente non ho riscontri attualmente. Io dico... diamo opportunità ai giovani di creare, io penso ad esempio una Nokia in Finlandia, dove dietro quella lì che ci vive quasi una nazione. Noi oggi non abbiamo nessuna azienda importante per quanto riguarda lo sviluppo del nostro paese. Noi non possiamo competere con i paesi in via di sviluppo sul discorso del costo del lavoro. Cioè, ecco, lì è perso in partenza.
No, d'accordo, ma sicuramente da questo punto di vista lei ha ragione, però... di imprese magari non a livello della Nokia ne abbiamo tante. Va bene Mario, grazie. Camillo, provincia di Chieti, buonasera.
Oh, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Bentornato dalle ferie. Volevo, sentendo la sua trasmissione, insomma, gli argomenti, si parte con un argomento ma poi ne subentrano diversi. Comunque chiamavo per quanto riguardava le dimissioni di Brancher. Il preludio che ha fatto Brancher, che si dimetteva, hanno detto tutti, ha fatto una saggia decisione per non mettere in difficoltà il paese o il governo, ma mi sembra una presa in giro queste comunicazioni, questi discorsi, mi sembra una presa in giro. Brancher si è dimesso perché si è indignato un intero paese, cominciando dall'istituzione, dalla Presidente della Repubblica, fino ad arrivare, diciamo così, forse anche agli stessi che fanno parte del Popolo delle Libertà, perché è stata una cosa così evidente e grande che non poteva farne a meno, e addirittura se aspettavano giovedì c'era il rischio che cadesse pure il governo. Poi le volevo dire un'altra cosa, lei ha detto, rispondendo a quel signore che voleva fare un appello a Versace sui 130.000 posti, dice che si riparlano sempre delle stesse cose e nessuno vuole fare sacrifici. Guardi, dottor Cruciani, i sacrifici li si vogliono fare, anche se non li si fanno tutti, anzi chi dovrebbe farli di più non ne fa quasi per nulla, e non mi dilungo, ma perdere un posto di lavoro non è un sacrificio, è un terremoto in famiglia. Il sacrificio potrebbe essere quello di perdere una voce accessoria sul contratto, sulla busta paga, ma perdere il posto di lavoro non significa non voler fare sacrifici. Attenzione, cioè, quando affrontiamo questi argomenti, perché perdere il posto di lavoro oggi come oggi significa veramente stare in mezzo a una strada.
Sì, ma Camillo, ma nessuno dice il contrario. Dice il contrario, io sto dicendo semplicemente che non esiste il mondo ideale in cui non si perdono i posti di lavoro. Questo mondo ideale non esiste. Ci si pensava tanti anni fa a questo mondo ideale, o un mondo ideale in cui non si potesse perdere il posto di lavoro, ma non funziona. Per cui esisterà sempre l'economia di mercato in cui si può perdere il posto di lavoro. Non mi sembra una cosa così strana, non mi sembra una cosa, per carità, è un dramma. Ed è un dramma per tutti, ma succede, è così. Non esiste il mondo ideale in cui non si perdono i posti di lavoro. Salvatore da Roma, buonasera.
Buonasera, senta, io l'argomento mio era questa, la legge, ma purtroppo sentendo questo signore che diceva prima questo del problema dei posti di lavoro non posso fare che collegare le due cose. E per esempio, leggendo dei libri di Federico Rampini, La Morsa, di Loredana Napoleone, mi fanno ascoltare e dire perché questa gente vanno a finire a produrre la produzione all'altro mondo, in Cina, robe varie, perché costa di meno, in Italia non si produce, non si fa più nulla. Questo qua secondo me è un danno non indifferente per l'economia italiana. Ma tutto ciò, pronto?
Sì, la sento, pronto? La sento male. Paolo da Padova, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Buonasera Paolo, dica.
Buonasera. Niente, magari anche per spezzare un attimo l'argomento, una breve pillola, proprio cade fagiolo, sulla pillola rosa, velocissimamente. Io ritengo che non ci sia da drammatizzare sull'utilizzo della stessa da parte del gentil sesso, proprio perché come l'utilizza l'uomo non vedo ragione alcuna perché non lo possano utilizzare le signore, anche perché poi da uomo è così, e qui credo di avere molti adepti, molti fedeli prima di cominciare. Non sarebbe neanche male trovarsi una flotta di signore così sparpagliate per l'Italia che è insomma in preda a qualche istinto.
Calma Paolo, di che sta parlando? Adesso se vuole ironizzare bene.
Certamente solo per quello ci mancherebbe. Era semplicemente una piccola provocazione, però voglio dire il concetto rimane lo stesso, cioè l'utilizza l'uomo come farmaco tutto sommato perché sta utilizzando l'ultima parte della sua vita spesso per in maniera come dire anche gioiosa, perché non lo può fare una donna per lo stesso identico motivo.
Certo.
Semplicemente questo.
Bene Paolo, grazie. Alberto da Milano, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Il dibattito è stato quello sulla sessualità femminile che lei ha affrontato con il senatore Rizzoli. Effettivamente c'è un dibattito che risale a 500 anni fa, quando le streghe venivano catalogate nel martello delle streghe, che era il manuale degli inquisitori. Oggi che cosa sia la sessualità femminile, secondo me, pone una questione, non c'è simmetria. Io faccio una provocazione, direi la sessualità femminile per esempio oggi non esiste in azienda.
In che senso?
Perché non ho, nell'azienda, nei luoghi comuni chiaramente, delle aziende, in parte delle istituzioni, direi quelli che sono i luoghi di socialità, la sessualità per eccellenza è quella maschile. E questo è stato sfiorato dal dibattito.
Mi spieghi bene questo concetto, in che senso la sessualità prevalente è quella maschile? Cioè ci sono più uomini?
No, perché il modello, io lo dico da uomo però, il modello prevalente nel luogo comune è sicuramente il modello maschile. E sì, direi a qualcuno a dimostrare che esiste in azienda, nei luoghi della cosiddetta socialità, se vuole nei social network, qualcosa che non sia nel luogo comune, e pertanto se è nel luogo comune non c'è sessualità femminile. Per cui io faccio una provocazione con questo intervento ovviamente.
Sì, però Alberto, io continuo a non capire perché è prevalente quel modello lì, secondo lei?
Come?
Perché è prevalente quel modello lì? Non lo capisco.
Basta leggere la storia, diciamo così, della sessualità femminile, passando però per questo signore che visse a Vienna all'inizio del secolo, si chiamava Freud, che ne aveva descritti alcuni tratti. La sessualità femminile riguardava qualche cosa che assolutamente non era conosciuto prima di Freud. Freud comincia a dare la parola alle donne che parlano, guarda caso, nelle sedute di questa sessualità, di qualcosa che loro non riescono a scindere dai loro sintomi. Oggi sì, la questione è praticamente chiusa, perché quello che prevale è una metafora sessuale, diciamo così, faccio una provocazione, una metafora sessuale luogo comunista. Cioè,
senta Alberto, la stiamo facendo un po' troppo complicata, io le assicuro, no, non per farle un torto, ma io non ho lei sarà sicuramente un esperto della materia, ma io non ho capito assolutamente nulla del suo discorso. Allora, 800 24 00 24, Alberto, cerchi di farmi capire.
Come?
Cerchi di farmi capire bene quello che lei vuole dire.
Diciamo che non è complicato. La versione
non sarà complicato, però per me è complicato.
La versione prevalente della sessualità nei luoghi sociali, nell'ambiente di lavoro, anche quella di cui parla, se vuole, scherzosamente Zotte, questa bellissima e simpatica rubrica
sì,
di Radio 24, racconta proprio il paradigma che la sessualità per eccellenza è quella maschile. Le donne fanno fatica poi a dire c'è posto anche per me, c'è qualcosa che provo anch'io, eccetera, perché se lei ci pensa, l'ideologia è quella. E io non sono un femminista, guardi bene, poi un giorno lo spiego.
No, però... ma ho capito il suo concetto, cioè la sessualità prevalente.
E comunque, ritornando alla questione della pillola, non c'è una simmetria, cioè la pillola c'è per l'uomo, allora la diamo anche per le donne, non esiste. Cioè la questione non è questa, è forse la questione che la questione della cosiddetta pillola femminile pone un paradosso assoluto
che credo la signora Rizzoli in parte ha toccato, che è quella che bisogna discutere sulla questione, bisogna discutere sull'argomento. Esiste la sessualità femminile, era già un problema 100 anni fa, non era mica detto che avevano risposto di sì.
Bene, grazie Alberto.
Grazie a lei.
Maria Teresa da Roma, buonasera.
Buonasera, senta, no, io...
Non vuole parlare di pillola rosa lei?
No, no, io no. No, volevo parlare invece di...
Forse non ne ha bisogno.
No, non ne ho bisogno.
Meno male.
Tutto bene.
Tutto bene.
Tutto bene. Senta, no, volevo dire, il fatto di Fini invece, praticamente credo che sia una cosa non tollerabile che un presidente della Camera si metta ogni volta distorto. Perché trovo che lui è stato eletto, diciamo, da noi del centrodestra,
sì,
e non dovrebbe ogni volta ostacolare tutto ciò che viene fatto da questo governo.
Maria Teresa, però questa qua è una questione un po' superata ormai.
Ho capito, però questo è un puntiglio, secondo me, ormai. Credo che Berlusconi dovrebbe capire...
Che dovrebbe fare Berlusconi?
Berlusconi innanzitutto...
Lo dovrebbe cacciare? Lo dovrebbe cacciare?
No. No, non lo deve cacciare, però dovrebbe andare per la sua strada, fare le riforme come sicuramente le farà, perché io credo che Berlusconi...
va bene, questo sarà capito.
Ecco, e quindi credo che Fini deve stare un momentino più calmo, più tranquillo e fa governare molto, molto Berlusconi, perché credo che sta facendo molto, ma molto bene.
Va bene, Maria Teresa, grazie. Tommaso da Latina, buonasera.
Buonasera a tutti.
Dica.
Io volevo dire rapidamente... Sull'intervento che ha fatto un ascoltatore l'altra volta sul fatto che viene ridicolizzato spesso Berlusconi per il fatto della ipotetica prostatectomia che avrebbe subito a seguito di una neoplasia.
No, scusi Tommaso, mi sono un po' perso, di che stiamo parlando, mi scusi?
Io volevo parlare del Viagra da medico, dell'azione del Viagra e delle conseguenze della prostatectomia, semplicemente un intervento tecnico, perché...
Beh, ho capito, ma adesso di che parliamo? Non conosciamo le carte dell'intervento a Berlusconi, che ce ne importa?
No, dal punto di vista tecnico, io dico, nel caso l'abbia subito, non è vero che la prostatectomia impedisce l'erezione, impedisce un'attività sessuale, semplicemente questo, perché è una cosa talmente assurda, grossolana, insomma, che andava, secondo me è bene che molta gente che lo crede sia informata in questo senso.
Cioè lei vuole dire non tutti gli interventi sulla prostata provocano...
No, semplicemente la prostatectomia impedisce l'eiaculazione, ma non l'erezione e l'attività sessuale.
Va bene.
Lo sperma si perde nella
vescica. Va bene, abbiamo capito, Tommaso. Dunque...
funziona né nell'uno né nell'altro, quindi la deputata...
Non ho capito niente, si fermi, mi ascolti, ecco, allora, qui. Che vuole dire sull'onorevole Rizzoli?
Sulla deputata medico, non ricordo
sì,
come si chiama.
Rizzoli, sì.
Ecco, diceva che nell'uomo, naturalmente, sai, gli uomini sono animali, il Viagra funziona perché loro basta, gli fa partire l'erezione, mentre le donne non servirebbe perché hanno bisogno dell'attivazione psichica. Non è vero, anche nell'uomo se non c'è attivazione psichica, se non c'è presenza psichica, non funziona assolutamente. Tutto qui, quindi mi dispiace, lei sarà un medico del PDL come me, ma questa è una cosa assolutamente inesistente. Mi sembrava utile forse correggere.
Va bene, Tommaso, grazie. Andiamo a Pisa, Giampiero, grande discussione sull'intervento dell'onorevole Rizzoli sul Viagra femminile. Giampiero, prego.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Allora, volevo intervenire riguardo al caso Care. E niente, Berlusconi praticamente aveva nominato il ministro Brancher, no? Quindi non si sa bene perché.
Non ho capito, mi scusi.
È stato Berlusconi a nominare il ministro Brancher, no?
Certo, mi pare evidente.
No, oggi si prende il merito del fatto che lui abbia dato le dimissioni. Detto, io concordo con lui che ha dato le dimissioni. Cioè.
Beh, sa, c'era un problema politico che si era posto. Il problema politico è stato superato in questo senso, Berlusconi.
Sì, no, vabbè, è proprio
ma quello fa parte, Giampiero, quello fa parte del gioco della politica, no? Brancher sì, che viene nominato, successivamente si creano dei problemi per quello che riguarda la sua posizione giudiziaria, eccetera, eccetera, e dopodiché un problema viene risolto è chiaro che non è che l'ha risolto Berlusconi il problema, è stato risolto perché Brancher è stato costretto alle dimissioni sostanzialmente da quello che è accaduto, dall'opinione pubblica, dai contrasti all'interno della maggioranza.
È il fatto, no, del merito che si prende, perché pensi mi è bene, dici, guarda, ho visto che l'ora si è dimesso, ma comunque mi è venuto a mente, sì, sentendo la dottoressa Rizzoli prima, il film L'anatra all'arancia, non so se
No, mi dica, me lo ricordi.
Cioè, praticamente la Monica Vitti, che da Ugo Tognazzi gli viene detto: guarda, ci ho messo dell'afrodisiaco dentro l'anatra all'arancia, poi in effetti non ce l'aveva messo, però era solo l'idea che...
Era solo l'idea che ci fosse, naturalmente.
Che ci fosse, faceva comportare in maniera molto strana Monica Vitti nel film, molto bellino.
Lei dice che poi alla fine l'effetto di queste pillole è più immaginario che reale.
Però dice, guarda, questi sono afrodisiache, che allora magari può essere...
Va bene, Giampiero, grazie. Paolo da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dunque, io volevo intervenire su due questioni. La prima, che riguardava appunto... la proposta, adesso io sono entrato dentro in casa, ma mi pare di aver capito che Versace si sia presentato come sostituto di Brancher come ministro dell'industria, dico bene?
No, mi sembra di no, perché Brancher innanzitutto è stato nominato ministro a un'altra cosa e non ministro di attività produttive.
Ecco, ma comunque dico, Versace secondo me sarebbe la persona meno indicata, perché è un fulgido rappresentante di una categoria che veramente da tanto trasparenza in Italia non ce n'è.
E quale sarebbe questa categoria?
Che nel mondo della moda ce ne stanno di tutti i colori.
Ho capito, Paolo, ma non è che...
Delocalizzazioni, grisse e false, utilizzo di personale al nero, fai cinese e quant'altro, forse sarebbe un'altra sciagura quella di Versace.
Secondo lei Versace, ministro di attività produttive, sarebbe una sciagura?
Sarebbe una sciagura, perché lui rappresenta un mondo, perché ne ha fatto parte per tanti anni, sì, che ormai si è veramente smascherato.
Sì, però Paolo, mi scusi un attimo, Paolo, sì, non è che lei dice, a me non piacciono le generalizzazioni, vede? Lei dice tutto il mondo della moda è fatto da furfanti, da imbroglioni, eccetera, non è così. Non è così. Allora, se ha qualcosa da dire nei confronti...
Ma lei come fa a dire che non è così?
Io allora, tutto il mondo della moda, tutti... Ma che c'entra?
Lei non fa altro che ribattere. È così.
Allora, tutti gli imprenditori della moda sono tutti dei farabutti.
Ma è così.
Allora, tutti gli imprenditori della moda sono tutti dei farabutti.
No, non dico sono tutti farabutti, questo è generalizzare. Ma
appunto, è quello che lei ha detto.
Versace non è non rappresenta un tipo di e non è un personaggio che possa portare novità sotto questo punto di vista.
E perché? È un farabutto?
La seconda cosa
è un farabutto, Versace? È un farabutto?
Lei ha l'abitudine di generalizzare sempre. Il secondo argomento non è un farabutto, lei ha capito bene quello che intendo dire.
No, non ho capito nulla.
Intendo dire che è una persona che rappresenta un mondo dove come imprenditoria non c'è nulla da insegnare, perché è quella imprenditoria che utilizza tutti i mezzi e mezzucci, l'evasione, le griffe false e quant'altro, e lo ripeto
e poi sono io che generalizzo. La ringrazio, devo chiudere, Paolo, grazie. 20:56, ci sentiamo domani 18:30.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare.
La Zanzara.